come America.
Martedì 10 febbraio. Ah, come America. Buongiorno da Roberto Festa, benvenuti al tradizionale approfondimento di Radio Popolare delle notizie, temi, questioni statunitensi. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi in diretta ogni settimana con i tuoi commenti e analisi. Ciao, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, oggi iniziamo dal SAVE, acronimo del Safeguard American Voter Eligibility Act, legge a tutela del voto, dicono Donald Trump e i repubblicani, che inizierà il suo iter alla Camera proprio oggi. In realtà il progetto pare fatto non per tutelare, ma per sopprimere il voto di milioni di americani. Allora, le elezioni truccate sono, lo sappiamo da anni, un cavallo di battaglia della retorica di Donald Trump, che continua, tra l'altro, senza prove, a sostenere che furono i brogli e non Joe Biden a fargli perdere le presidenziali del 2020. Il presidente Trump è tornato ancora una volta sul tema qualche giorno fa, ha spiegato che le elezioni americane sono state truccate, rubate, oggetto di scherno in tutto il mondo. Per questo chiede appunto ai repubblicani l'approvazione del SAVE, che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di mostrare un certificato di cittadinanza per registrarsi al voto e chiede di esibire un documento, passaporto o altro, per poter votare. Poi ci sono altre cose, tra cui per esempio la riduzione della possibilità del voto in assenza. Allora, va ricordato per esempio che soltanto 170 milioni di americani hanno il passaporto e circa 4 milioni sono in possesso di documenti senza prova di cittadinanza. E tra l'altro, cosa interessante sui gruppi di persone che non vengono, diciamo, facilitati, non verrebbero facilitati al voto, valgono diversi documenti di identificazione, secondo appunto questo SAVE, ma non i tesserini universitari. Allora, Trump continua a parlare di frodi elettorali. In realtà le frodi elettorali sono rarissime negli Stati Uniti. Nel 2012 qualcuno ha cercato di fissare una percentuale che è, ci provo, dello 0,000003. Allora, Fabrizio, insistere sulle frodi sostanzialmente serve a, come dire, rendere più difficile l'accesso al voto di certi gruppi di cittadini.
Sì, di sicuro, ma oltre a quello che dicevi sui documenti necessari per votare, su cui torneremo, c'è prima di tutto un tema fondamentale, cioè che la Costituzione assegna agli stati e non al governo federale il compito di organizzare le elezioni sul loro territorio. Questo è anche il motivo per cui si vota diversamente nei diversi stati, in alcuni con delle macchinette elettroniche, in altri con delle schede cartacee, in altri ancora con sistemi misti. Poi c'è il problema del voto per corrispondenza, eccetera. Trump ha detto una cosa molto grave nei giorni scorsi, e cioè ha detto che gli stati gestiscono le elezioni come agenti, come mandatari del governo federale, cosa assolutamente falsa. La Costituzione dice esattamente il contrario. Questo tentativo di, virgolette, nazionalizzare le elezioni, che, chiuse le virgolette, che Trump sta mettendo in atto, è in realtà un modo per aggirare il problema di elezioni del midterm nel prossimo novembre, in cui è prevista dai sondaggi una valanga democratica. L'unico modo per arrestare la valanga democratica, la landslide nel gergo politico americano, è quello di sopprimere il più possibile i voti delle minoranze etniche e delle donne. che tradizionalmente votano maggiormente a favore dei democratici. Sulla questione dei documenti c'è per l'appunto un problema specifico delle donne. Le donne che hanno un certificato di nascita in
Sì.
cui si chiamano X e un documento dopo il matrimonio in cui si chiamano Y potrebbero effettivamente essere impedite di votare.
Allora, tra l'altro, allora, questo save, anche se dovesse, tra l'altro, è passato in differenti redazioni, anche se dovesse passare alla Camera, poi però non dovrebbe avere i 60 voti necessari per essere approvato al Senato, quindi, come dire, ci sono molte possibilità che non passi. Allora, Fabrizio, però, nel 1965, dopo il Bloody Sunday, Lyndon Johnson presentò al Congresso quella proposta di legge, no? Il Voting Rights Act, che prevedeva un intervento federale diretto per consentire agli afroamericani di registrarsi, di votare, vietava anche, come dire, tattiche concepite per tenerli lontano dalle urne. Quindi, diciamo, nella storia americana questo tentativo di tenere certi gruppi al di fuori dei processi elettorali è una costante che appunto in questi mesi, in questi anni di amministrazione Trump torna, no? E in qualche modo, come dire, ha un senso anche all'interno di determinati cicli, tendenze storiche americane.
Sì, in realtà proprio il Voting Rights Act è stato svuotato dall'attuale Corte Suprema a maggioranza trumpiana perché la legge del 1965 prevedeva esplicitamente che gli stati del Sud che avevano discriminato in passato gli afroamericani rimanessero sotto sorveglianza del governo federale per quanto riguarda l'amministrazione delle elezioni. Ed è stata proprio la Corte Suprema presieduta da John Roberts con una sentenza di qualche anno fa a stabilire che questo non era più necessario. E quindi in realtà in tutto il Sud possono tornare le pratiche di esclusione delle minoranze etniche che sono state in vigore, ricordiamolo, per esattamente un secolo, e cioè la guerra civile è finita nel 1865 e dopo qualche anno, a partire dal 1877, di fatto gli afroamericani maggioritari in alcuni stati non sono più riusciti a votare fino al 1965, quando è arrivato appunto questo provvedimento dell'amministrazione Johnson.
Ecco, tra l'altro, guarda, adesso non c'entra solo in parte con quanto stiamo dicendo, però dato che ne stiamo parlando, mi è venuto in mente, allora qualche giorno fa rivedevo il discorso alle Camere riunito che Lyndon Johnson fece proprio nel 65, no, per chiedere il passaggio del Voting Rights Act, il cosiddetto, mi pare che si chiami American Promise Speech, no? Lo scrisse Dick Goodwin, lo pronunciò appunto Lyndon Johnson, inizia con la famosa frase, Mr. Speaker, Member of the Congress, stasera sono qui a parlare a favore della dignità dell'uomo e del destino della democrazia. Ecco, lo dico perché mi è venuto in mente adesso mentre parlavamo, a parte che è un discorso splendido, che ci riporta a tutta un'altra epoca, e poi Fabrizio mi viene da pensare che Lyndon Johnson, che era un uomo del Sud, tra l'altro, no? Che si trovò a combattere una battaglia per l'affrancamento dei diritti dei neri, forse è stato un presidente un po' sottostimato, ovviamente c'è di mezzo l'escalation in Vietnam, ma mi pare sottostimato rispetto a quello che ha fatto e rispetto ad altri presidenti americani. Adesso te lo dico, te lo butto lì così.
Sì, va detto che sul piano interno Lyndon Johnson è stato un grande presidente. In realtà, molto probabilmente, il Voting Rights Act non sarebbe passato se il presidente fosse rimasto John Kennedy, che come sappiamo invece fu assassinato a Dallas nel 1963. Johnson era un uomo del sud, per la precisione, un uomo del Texas, e aveva una lunghissima esperienza parlamentare, e oltre a una ferma determinazione di far passare le cose a cui teneva, e teneva in particolare a far passare la fine della segregazione nel sud, e c'è riuscito proprio perché conosceva personalmente uno a uno deputati e senatori, e con la carota e con il bastone, ovvero con la promessa di una strada qui, un ponte lì, un aeroporto da un'altra parte, oppure di ricacciare il senatore infingardo nel buio politico, perché lui sapeva come fare, è riuscita a ottenere questo grandissimo risultato.
Allora, cambiamo argomento, cambiamo tema, andiamo alla politica estera statunitense. Allora, per giorni un freddo particolarmente intenso ha fatto scendere sotto lo zero le temperature in alcune parti di Cuba. Diciamo che, come dire, il gelo che arriva dal nord non è l'unica cosa negativa che pesa su Cuba in questi giorni, in queste settimane. Cioè, gli Stati Uniti, dopo aver attaccato il Venezuela, che era uno stretto alleato di Cuba, dopo aver rapito Nicolás Maduro, hanno di fatto tagliato le forniture, forniture di petrolio venezuelano all'Avana. Alla fine di gennaio, poi Trump ha definito Cuba una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ha minacciato di imporre tariffe a qualsiasi stato che faccia, che fornisca petrolio o prodotti petroliferi a Cuba. Allora c'è il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Prima ha criticato, no? La mossa, ha detto che è fascista, criminale, genocida. Poi ha detto che Cuba è comunque disponibile a parlare con gli Stati Uniti, senza però, ha detto, pressioni o precondizioni. Cuba comunque è prossima al collasso, lo riconoscono anche i suoi dirigenti, il nuovo blocco americano, senza però gli alleati del passato, diciamo, lascia Cuba senza risorse, tanto che molti dicono appunto che la rese vicina. Allora, Fabrizio, è sempre difficile, come dire, capire, fissare chiaramente una strategia internazionale da parte di Trump. Chiaro che si vuole far crollare il governo a Cuba. Ecco, per fare cosa, secondo te?
Beh, per tornare ai bordelli all'Avana che sono durati decenni sotto la dittatura di Fulgencio Batista, quella rovesciata nel 1959 da Fidel Castro e Che Guevara, oltre che da tutti gli altri cosiddetti barbudos, che in realtà rappresentavano un gruppo di giovani rivoluzionari che era stato capace di arrivare al potere dopo una lunga guerriglia sulla Sierra Maestra. Cuba è dal 1959, quindi da parecchio tempo, un'ossessione per gli Stati Uniti, che infatti hanno cercato in ogni modo, prima di invaderla, la famosa invasione fallita del 1961 alla Baia dei Porci, poi hanno ricominciato a minacciarla, addirittura arrivando sulla soglia di uno scontro nucleare con l'Unione Sovietica nell'ottobre del 1962, perché i sovietici avevano installato dei missili nucleari proprio a Cuba, e infine con un blocco sempre più stretto che ha avuto un effetto costante sull'economia cubana e sulle possibilità di come dire, fare un paese normale. Molte potenze europee, il Canada, la Spagna, la stessa Italia hanno commerciato con Cuba, ma questo è diventato sempre più difficile da quando gli Stati Uniti hanno cominciato a imporre le cosiddette sanzioni secondarie, cioè non solo il blocco a Cuba, ma anche minacce di vario tipo nei confronti delle aziende o dei governi che in qualche modo mantenessero rapporti politici e commerciali con Cuba. Questo è uno dei momenti più difficili di tutta la storia cubana.
Ecco, vedi se c'è la possibilità che Cuba trovi, diciamo, alternative, no, ai vecchi alleati, il Venezuela, prima tutto il blocco sovietico. C'è per esempio la Cina oggi che è particolarmente attenta e attiva, no, nell'entrare dove gli Stati Uniti generano conflitti, dove non entrano, dove latitano. Ecco, secondo te c'è la possibilità di qualche alternativa come dire, al blocco e a quella che sembra in qualche modo un destino abbastanza, così segnato?
A mio parere no, perché mentre l'Unione Sovietica, finché è esistita, aveva una politica estera globale e quindi sosteneva i suoi alleati o quelli che sperava fossero suoi alleati ovunque nel mondo, e quindi anche in Africa e in America Latina, la Cina ha una politica estera che è sì globale, ma esclusivamente commerciale. Si è già scottata, per così dire, con gli aiuti al Venezuela persi con il rapimento di Maduro qualche giorno fa, e comunque bada alla propria area di influenza, l'Asia, quindi sono molto scettico sull'idea che la Cina voglia spendersi per Cuba in qualche modo in questa fase.
Ecco, questi sono ovviamente alcuni dei momenti dell'esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026.
Ella sabe que aquí hay tica.
Los declaro marido y mujer. Puedes estar a la novia.
Ecco, questa è Lady Gaga che è intervenuta, c'era Ricky Martin. Il Super Bowl è in generale l'evento tradizionalmente più seguito negli Stati Uniti, milioni di persone che si mettono davanti alla TV per assistere alla finale della National Football League. Quest'anno la partita era tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks, con intervallo appunto musicale, spettacolo. Quest'anno l'artista era Bad Bunny.
La playa quiere en el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera ni olvide el Lelo Lai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no.
Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico.
Ecco, l'avete sentito, Bad Bunny ha concluso con un God Save America, ma nell'America c'erano tutti i paesi del sud, del centro, del nord America. Allora, è stato sicuramente uno spettacolo elettrizzante, forse la più straordinaria performance mai vista in termini appunto di spettacolo nella storia dei Super Bowl. Solo che appunto Bad Bunny ha cantato, parlato sempre in spagnolo, la sua lingua d'origine. Ci sono stati appunto momenti indimenticabili, come quando ha offerto un dono al piccolo di 5 anni sequestrato dagli agenti dell'ICE. Allora, ci sono state in queste ore centinaia di reazioni da parte della politica, della cultura, dello spettacolo americano. Trump, disgustato, ha detto che questo show è stato uno schiaffo all'America, entusiasmo di molti. Per esempio stamattina su CNN vedevo un commento che diceva che Bad Bunny ha ridefinito il significato del patriottismo americano. I repubblicani sono furiosi, parte dei repubblicani, alcuni chiedono un'inchiesta parlamentare. Comunque tutto questo succede a pochi giorni dall'immagine che Donald Trump ha postato sul suo account, Real Donald Trump, l'immagine appunto degli Obama come delle scimmie, come degli orangutan, insomma un'immagine che riporta ad un immaginario insomma razzista molto evidentissimo, storicamente appunto forte. Allora Fabrizio, insomma ci sono due cose strane, cioè da un lato abbiamo come dire, un paese che mostra di essere sempre più in qualche modo multiculturale, multietnico, dall'altro appunto un'amministrazione, un presidente che ritira fuori appunto stereotipi volgarmente, tragicamente razzisti. Allora, come dire, come si mettono insieme queste due cose? Cioè, questa retorica razzista così esibita da parte di Trump è la follia di un vecchio stronzo razzista, potremmo anche dire, o come dire, risponde ad una strategia, a parte appunto mettere insieme i settori più come dire, retrivi del suo elettorato? Cioè, che cosa sta facendo?
Ah, Trump è sempre stato razzista, anche molto prima di diventare presidente. Vorrei sottolineare che sia nel 2016 che nel 2024 molti elettori americani lo hanno votato non malgrado il suo razzismo, ma proprio grazie al suo razzismo. Il razzismo è un dato costante della società americana. Nel molti studi da Tocqueville in poi sono sempre stati scettici sulla possibilità di far convivere le due razze. All'epoca non si parlava molto dei latinos o degli asiatici nello stesso territorio. Poi sembrava invece che questo fosse diventato possibile addirittura con il primo presidente afroamericano Barack Obama, questo non è mai stato veramente digerito da una parte dell'America, e il sogno di tornare a un'America bianca, anzi di suprematismo bianco, persiste. Video con gli Obama trasformati in scimmie, va ricordato che addirittura negli anni 90, quando Trump era semplicemente un palazzinaro di New York, ci fu un caso di stupro a Central Park, per il quale furono accusati 5 giovani neri, Trump comprò pagine di pubblicità sui quotidiani locali per chiedere che venissero condannati a morte, malgrado la pena di morte non esistesse più nello stato di New York. Dopo vari anni di prigione si è scoperto che i 5 erano perfettamente innocenti, sono stati liberati e adesso uno di loro fa parte del Consiglio Comunale di New York. Ma Trump ha sempre esibito questo suo disprezzo per le minoranze, in particolare per le minoranze che non gli piacciono, appunto, come
c'è da capire, adesso abbiamo solo un minuto, però se questa strategia, tra l'altro così ferocemente esibita, potrà in qualche modo servirgli, a parte appunto quelle fasce, quei settori di elettorato bianco, diciamo, di cui parlavi e parlavamo.
No, non credo. Credo che soprattutto le azioni dell'ICE nei confronti dei Latinos avranno una forte ripercussione nella comunità ispanica e questo gli costerà molti voti in novembre di sicuro.
A come America.
Ecco, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Prima di lasciarci, però, volevo, insomma, una cosa che ti riguarda, lo faccio con grande piacere perché tu sei qua così gentilmente tutte le settimane. Domani sei a Milano, vero, Fabrizio?
Sì, sono a Milano
Dove?
alla statale.
Per, lo diciamo, per presentare il tuo ultimo libro, no? Per
Sì,
Sellerio.
l'America in 18 quadri, dalle piantagioni a Silicon Valley, la terza 2025.
Dove sei all'università alle 14:30, vero?
Sì,
Aula seminari, mi pare, no?
Aula Seminari, via Livorno, 14:30, sono ospite del professor Marco Sioli.
Grazie quindi a Fabrizio Tonello e noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao Fabrizio, ciao.
Grazie a voi, arrivederci.